pomeriggio. Vediamo se trovo la presentazione. Non conosco questo sistema operativo. No, non lo riconosco. Mi spiace. Mi occupo, intanto vi racconto chi sono, mi occupo di Smarter City, IBM. L'IBM non fa più PC, men che meno sistemi operativi, quindi mi occupo di altro, che ovviamente è l'argomento di oggi. Avevo fatto un paio di chart, giusto per spiegarvi, per raccontarvi qual è l'approccio IBM alle Smarter City. Maurizio Venturi, nome è Venturi Maurizio. 06 Venturi. L'avevo messa nella cartella sulla chiavetta. 06 Venturi. Il tempo va avanti o... Grazie, grazie. Va bene, ve lo racconto intanto. L'approccio inizia nel 2008, quindi l'IBM attraverso il suo presidente inizia questo percorso in maniera magari un po' presuntuosa, chiamandolo Smarter Planet, e approccia l'idea che, grazie mille, ok. Racconta l'idea che abbiamo già sentito da chi mi ha preceduto, che la tecnologia esiste, quindi che instrumentare, che io ho tradotto strumentare, cioè rendere, mettere gli strumenti nel mondo fisico, è già avanzato. Stessa cosa l'interconnessione, ormai i sensori, la rete internet collega tutto. Quindi il punto chiave per noi, almeno per noi come IBM, è concentrarsi sulla parte di intelligenza, sulla parte di analisi dei dati, che è quella che avete già visto citare sia dagli assessori che dalle società che lavorano in quest'ambito. Le aree di Smarter City sono varie, quindi vedete che c'è l'ambiente, l'edilizia e quant'altro, ovviamente c'è una parte trasporto rilevante. Questa ve la risparmio, questo è l'approccio un po' complicato, troppo strutturato di IBM, però mi serve per farvi capire quali sono, secondo noi, i cinque mondi che premono su quello che per noi è il core services, ma non solo per noi, cioè i dati. Ora, se ve li faccio vedere in una maniera più semplice, fuori standard rispetto all'IBM, cioè il mondo vero è così, le strade sono fatte così, quindi spire di traffico, semafori intelligenti. Qui viene un po' troncata la presentazione, ecco, facciamo così. Il semaforo intelligente non è quello sincronizzato con la macchina fotografica che vi scatta la foto quando passate con l'arancione. Cioè, il semaforo intelligente è quello che parla con gli altri semafori dell'incrocio e regolano l'accesso o la fermata in funzione dei flussi di traffico. Perché qualche sindaco, purtroppo, pensa che il semaforo intelligente sia anche quello che fa la fotografia alla targa per fare multe. I sistemi di pagamento, quella è una foto originale di una 500 negli anni 50 che pagava l'accesso alle autostrade così. Quindi non è tecnologia proprio innovativa, no? Non sono invenzioni, ci sono, ce le abbiamo da un po'. Okay, lo stesso le telecamere, raggi infrarossi, quella macchia blu che vedete vicino alla Mini è un sensore di parcheggio. Molto interessante l'intervento precedente sui parcheggi di San Francisco. Non c'è solo San Francisco, cioè ci sono anche città europee, Birmingham, Londra, Stoccolma, e stiamo lavorando anche per le città italiane. I mezzi di trasporto, anche sui mezzi è stato detto molto, splendido le macchine volanti. Io qui ho messo il pezzo di l'immagine di Men in Black, altro genere di film, però le connected car di cui si parla adesso sono le macchine che in prospettiva saranno in grado di guidare da sole. Ci sono già, no? L'università, il Viz Lab di Parma l'ha già fatto anni fa, ci sono sensori attrezzati. In quella scena di Men in Black c'era Will Smith che chiamava la Mercedes, quando la Mercedes arrivava c'era una bambola gonfiabile di un autista bianco che guidava. Lui schiaccia e rientra nell'airbag. Ma la cosa fantastica è la battuta, perché lui dice: sì, la Mercedes prima lo metteva nero, ma veniva sempre fermato dai vigili, l'autista di colore. È veramente spaziale. Quindi questa tecnologia c'è a bordo dei taxi, vedete i touchscreen con le mappe che vi permettono di muovermi. Gli utenti, l'altro elemento che gira nella mobilità sono gli utenti, non in stile Mr. Magoo, ma in stile Waze. L'applicazione lì in mezzo, che spero alcuni di voi conoscano, è un'applicazione nata freeware, era disponibile su tutti i telefoni mobile, nel mondo ha qualcosa come 50 milioni di utenti, in Italia ne ha 1,5 milioni, cioè 1,5 milioni di volontari che man mano che si muovono usano il loro telefono, che in automatico vi localizza e dice dove siete, e segnalano incidenti, prezzi della benzina, presenza di polizia. La società che ha fatto questo software, che lo gestisce, è stata acquisita da Google, e il messaggio è rilevante. Okay? Quindi questi sono gli utenti, non abbiamo solo gli utenti in stile Mr. Magoo, abbiamo gli utenti che hanno in mano uno smartphone e sanno che non serve solo a telefonare, cercano di usarlo per farci anche qualcos'altro. Abbiamo anche le amministrazioni, e qua sotto lo vedete, e non c'è bisogno di andare a New York, che sono Bologna, la prima, Milano, l'ATM, Torino, 5T, già citata, che questi dati ce li hanno. E il cuore della faccenda è i dati, li rendo disponibili. Quindi sapere dove ho delle macchine di car sharing disponibili, dove sono le piazzole di bike sharing, come sono i flussi di traffico nella città, è possibile attraverso la tecnologia che avete visto prima, ed è possibile renderla disponibile agli utenti. Oggi i centri di controllo del traffico appaiono più o meno così, quindi appaiono con schermate, tecnologia di dati, ma il punto chiave, secondo noi, secondo me, è i dati. Cioè, esiste una differenza sostanziale tra i numeri, i dati e le informazioni. Qui ci sono dei numeri, numeri di auto presenti in Italia, totale 49 milioni di mezzi pubblici, 62 milioni di telefoni ci sono in Italia. Allora, queste informazioni vanno aggregate in qualche modo, rese disponibili, sfruttate, usate, ed è il passaggio che si cerca di far fare. Secondo noi Smarter City è questo. Ovviamente è il nostro punto di vista, però noi ci crediamo fortemente. Quindi il nostro approccio è: tutti i dati che arrivano dal mondo fisico attraverso i sensori, attraverso le connessioni, li raccogliamo in tempo reale, facciamo in modo che vengano raccolti, vengano elaborati in termini di previsione, in creazione di report, disponibilità di informazioni, correlazioni particolari dei dati, e resi disponibili al mondo che sta fuori. Quindi ai telefoni cellulari, attraverso pubblicazione di orari, in internet, a bordo dei mezzi, nei centri di interscambi e così via. Vi ho messo tre esempi, che magari vediamo velocemente, di progetti che sono stati realizzati, che riguardano questo mondo. Questa è la città di Dublino. IBM ha dovuto gestire un problema di volume di dati, e qua vedete i numeri in termini di incroci, rilevatori di traffico, un problema di eterogeneità dei dati, perché stiamo parlando nel mondo della viabilità e del traffico di informazioni di un tipo e informazioni completamente diverse. Cioè, la informazione che è in grado di darmi una telecamera deve essere integrata con quella della spira e deve essere preparata in un formato fruibile sia dal centro di controllo che abbiamo visto prima che dall'utente. E poi non ultimo, un problema di accuratezza dei dati. Cioè, è vero che ci sono 1000 autobus nella città di Dublino, ognuna con un sistema GPS integrato, però è vero dalla figura, vedete, che alcuni risultavano dentro il canale, dentro il fiume. Quindi vanno elaborati e gestiti questi dati per ottenere questo, che è quello che l'assessore Lubatti già vi diceva, cioè informazioni in tempo reale sulla mobilità dei mezzi pubblici. E oggi questo c'è già in Italia, cioè Torino, Milano, Roma in parte, sono città che sanno tra quanti minuti arriverà, secondo una ragionevole previsione, il mezzo lì, ma non lo sanno solo in base all'orario, lo sanno in base all'analisi del dato. Lo stesso per i parcheggi, sempre per spingere sull'importanza del dato. L'immagine che abbiamo visto prima, cioè di parcheggi che adattano le tariffe in base all'orario del momento, è possibile grazie a una componente fisica e alla raccolta di dati. Qui vedete una soluzione che abbiamo realizzato a Birmingham e della quale stiamo discutendo in alcune città italiane rilevanti, che permette all'amministrazione pubblica di avere sotto controllo i posti liberi e quali zone della città sono usate di più, e lo vedete alla vostra destra. Sempre alla vostra destra vedete un esempio di dispositivo che può essere usato dagli ausiliari del traffico o dai vigili per andare a sanzionare le zone che sappiamo già essere coperte ma non aver pagato. Okay? Dall'altro lato vediamo la parte utente, cioè un'applicazione su mobile che guida il cittadino nelle zone dove ci sono certe tariffe, e ancora più in alto sulla sinistra addirittura l'integrazione di questi dati nei portali o nei siti degli esercenti, quindi cercare di creare quella collaborazione pubblico-privato che permette all'amministrazione di mettere a disposizione degli esercenti, delle associazioni, informazioni come in questo caso sul traffico e sulla disponibilità. L'ultima, ho finito, il progetto di Lione è quello che è stato finanziato dalla Comunità Economica Europea, è uno di quelli rilevanti che fa un po' la guida. Abbiamo partecipato insieme ad altre società, ci sono una quindicina di partner. Il partner con cui abbiamo collaborato di più è Transdev, in particolare Cityway, che è una società francese che si occupa dello sviluppo di queste applicazioni su mobile. Quindi quello che si è fatto rispetto alle normali informazioni su mobile, qui si è fatto, si sono resi disponibili i dati sulle previsioni di traffico su mobile. Quindi quelle tre schermate che vedete sotto danno l'andamento del traffico basato sull'analisi dei dati storici e online di come cambierà il traffico intorno alla città di Lione nella prossima quarto d'ora, 20 minuti o un'ora. Ed è questo un attimo un esempio di applicazione di valore aggiunto nella gestione dei dati. Ho finito.
Grazie mille. Tempo per una domanda. Prego.
Il problema si pone, le faccio un esempio, però quell'applicazione di cui citavo prima, cioè la contribuzione volontaria a dare delle informazioni sul traffico, è anonima. Okay. Scaricare un'applicazione sul proprio telefono non significa per forza dichiarare chi si è. Diverso è, ci sono applicazioni, per esempio c'è un'applicazione pubblica aperta che si chiama Decoro Urbano, è stata sottoscritta da molte città, che prevede la registrazione. Quindi se io voglio segnalare in maniera diretta alla mia amministrazione che un cassonetto non è stato svuotato, che c'è un buco nella strada, io devo entrare nell'ottica per cui l'amministrazione deve sapere chi sono, perché c'è un problema di certificazione del dato. Quindi per farlo devo dichiararmi, devo avere un'utenza, una password, e quindi tutti sanno chi sono nel momento in cui faccio quel tipo di segnalazione. Ma d'altro canto questo serve perché uno dei ruoli, secondo me, rilevante dell'amministrazione è certificare i dati. I dati, i numeri, se preferite, le informazioni, ce ne sono a tonnellate. Però sono credibili? Quanti sono credibili? Allora, se io ho un'applicazione dell'ATM che mi mette a disposizione gli orari dei mezzi e mi dice dopo quanto arriva, so chi me l'ha messa a disposizione e ci credo, ha una certa credibilità. Se scarico una qualsiasi applicazione qua, potrei non crederci. Quindi è lo stesso lato della medaglia, cioè scusi, sono due lati diversi della stessa medaglia.